Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera siamo giovedì, il 6 del mese di ottobre e l'8 di novembre e l'8 del mese di Heshvan. Questa settimana leggiamo la parasha di Lech Lecha, la terza parasha del Genesi e l'inizio della storia di Israele. L'inizio della storia dell'ebreo, il primo ebreo della storia è Avraham Avinu. E sappiamo il Midrash che racconta che Avraham Avinu era un grande filosofo, era un grande ribelle, era un grande rivoluzionario. Tutto il mondo, tutta la sua città, tutto il suo paese erano super idolatri, paganesimo, adoravano tutto di più. Avraham Avinu inizia a combattere l'idolatria. Suo padre Terach, il più grande idolatra della città, il più grande produttore di idoli, aveva dei conflitti perpetui con suo figlio Avraham Avinu, il quale cercava di convincere papà che gli idoli non valevano niente. Il papà cerca di convincere il figlio Avraham Avinu che la sua teoria, che Dio astratto, spirituale, non vale niente perché non si vede, non è concreto. Ebbene, cari amici, qui inizia la storia del primo ebreo. Il primo ebreo della storia è Avraham Avinu, combatte tutti e tutto per divulgare che solo un Dio al mondo esiste e lui è quello che ha creato cielo e la terra. Questo mi ricorda una storia breve. Al tempo del comunismo cercavano di inculcare nei studenti scolastici le teorie comuniste, che tutto si basa sulla forza, sul lavoro, sull'uomo, che i valori spirituali, i valori astratti, divinità, Dio, sono cose che non hanno valore, che non contano. Allora una volta il maestro inizia a dire a tutti gli alunni: vedete la sedia? Sì, tutti vediamo la sedia. Allora la sedia esiste. Vedete il tavolo? Sì, tutti vediamo il tavolo, allora il tavolo esiste. E così va avanti, vedete il muro, vedete questo, vedete la lavagna, a un certo punto dice: vedete Dio? No, non lo vediamo. Allora questo vuol dire che Dio non esiste. E così il comunismo, per anni e decenni, quasi 70 anni, hanno provato a sradicare qualsiasi tipo di fede, ovviamente in particolare la fede ebraica, perché è la fede che più dà fastidio al comunismo, perché gli ebrei sono convinti della loro identità, della loro fede. Ha provato per anni di distruggere e sradicare la fede in un Dio unico, creatore del cielo e della terra. E una volta un alunno dice al maestro, che esprimeva questa tesi eretica, queste tesi che rinnega l'esistenza di Dio. Allora l'alunno dice agli alunni: tutti gli alunni, voi vedete il maestro? Sì, allora il maestro c'è. Voi vedete la penna del maestro? Sì, allora il maestro esiste, e la penna esiste. Poi dice: voi vedete il cervello del maestro? No, allora vuol dire che il nostro maestro non ha il cervello. E tutti i bambini si sono messi a ridere. E questo maestro comunista, con grande offesa, capisce che questo bambino era un bambino ebreo, che con gli ebrei è pericoloso fare dei ragionamenti sulla fede di Dio. Avraham Avinu era il primo rivoluzionario della storia, perché lui è nato contro tutti. E tutti quanti non credevano in un Dio unico, fino a che è arrivato Avraham Avinu con le sue teorie filosofiche. Si dice che Avraham Avinu ha scritto il libro di Yetzirah, il libro della formazione, dove lui prova a livello logico come gli astri, come tutto quanto è stato creato da Dio. Un giorno Avram Avinu viene da suo padre nominato direttore del negozio degli idoli per via di forza maggiore perché il padre aveva degli impegni. Allora dice Terach, il padre dice a Avram Avinu, devo assentarmi per delle produzioni di idoli, ti metto responsabile, mi raccomando, fai delle buone vendite. Ogni volta che entrava una persona nel negozio, Avram Avinu gli chiedeva cosa posso aiutarla? E questa persona diceva, ah, io ho un mal di schiena, ho bisogno di un idolo molto, molto forte, molto robusto, con una schiena molto sana, in modo che io pregando a lui potrò guarire. Avram Avinu gli dice, ma scusami, ma tu quanti anni hai? Io ne ho 73 di anni. E dice, ma scusami, tu che hai 73 anni, è possibile che tu ti inchini, che tu pensi che possa aiutarti un pezzo di legno che è stato creato oggi, e tu ne hai 73? Tu potresti essere suo bisnonno e tu sei qua a inchinarti a un pezzo di legno che è stato creato oggi? Questo si vergognava di quanto era folle la sua idea di volere farsi guarire da un pezzo di legno che era appena stato creato e usciva fuori senza comprare niente. E così una persona, due persone, eccetera. Arrivava il papà di Abraham la sera, chiedeva al figlio come sono andate le vendite oggi e dice, male. Non abbiamo venduto niente. Il papà incredulo dice, ma non è possibile. Di norma ne vendiamo un centinaio di idoli al giorno, cosa succede? Dice, papà, cosa vuoi fare? Probabilmente la gente non è così stupida, avrà capito che sono dei pezzi, questi qua sono dei minerali, non sono neanche dei vegetali, figuriamoci Dio come fanno a essere dei. E il papà si rendeva conto che Avram Avinu era pericoloso. Diceva, no, solo devi dire queste cose, tu sei un pericolo, tu sei fuori legge, tu qua, tu là. E così, ogni volta che Avram Avinu prendeva in mano la situazione, non si vedeva niente. Il padre inizia a capire, inizia a intuire la pericolosità di Avram Avinu e capisce che non può assegnargli la gestione del negozio in sua assenza. Allora dice Avram Avinu, guarda, tu non sei un buon venditore, d'ora in poi tu sei il sacerdote di questi idoli, sei l'uomo di fede, sei il sacerdote, devi tu curare questi idoli, devi portare sacrifici, devi fare. Un giorno arriva una signora con un'offerta di farina a uno di questi idoli. Avram gli dice, come posso aiutarla? Gli dice la signora, volevo portare un'offerta. Vorrei portare questa offerta di farina a uno di questi idoli. Allora dice, va bene, ma a quale di questi idoli hai piacere di portare l'offerta? Questa signora dice, non lo so. Fai un po' te, visto che tu sei sacerdote, sicuramente saprai meglio di me. Allora Avraham Avinu, con molta astuzia, mette la bacinella in mezzo e poi dopo va e spacca tutti gli idoli, li rompe uno per uno. Poi prende il bastone e lo mette in mano all'idolo più grande. Quando arriva suo padre, gli dice, cosa è successo? Pazzesco, sono tutti rotti gli idoli. Avram gli dice, guarda, non sai cosa è successo. Io sono scappato via. È venuta una signora, ha portato un'offerta di farina, è ancora lì l'offerta, e io non sapevo a chi darla, gli ho chiesto alla signora chi la volesse dare, lei mi ha detto, fai un po' te. L'ho messa in mezzo, e tutti hanno detto, no, la voglio io. L'altro ha detto, la voglio io, e quell'altro ha detto, la voglio io, tutti la volevano. A un certo punto io non sapevo più cosa fare. Sono scappato, è arrivato l'idolo più grande, col bastone in mano, ha iniziato a picchiare tutti gli idoli, ha detto, vergognatevi, questa non è disciplina, questo non è un comportamento esemplare, ha preso e ha spaccato tutti gli idoli. Guarda, sono tutti rotti, io sono scappato via dalla paura, e lui ha ancora il bastone in mano, e c'era il grande idolo, quello più grande di tutti, con un grande bastone in mano, che era ancora sporco, ancora caldo e sporco da tutto il gesso, tutto il legno, tutto quello che aveva rotto. Il padre dice a Abramo: Avino, ma scusami, cosa credi che sono stupido? Cosa puoi pensare? Che questi idoli che non parlano si sono messi a parlare, che non si muovono, si sono mossi, e questo ha picchiato gli altri, e quelli hanno detto così, ma cosa stai dicendo? Questi ne parlano, ne pensano, ne si muovono, né niente. Sei un imbroglione. Abramo Avino dice a suo padre: le tue orecchie devono sentire le parole della tua bocca. Non parlano, non si muovono, non agiscono. Questo vuol dire che questi idoli non valgono niente. Tu devi sentire quello che tu hai detto, non quello che dico io. Non si muovono, non fanno niente, non agiscono. E allora come puoi pensare che questi qui possono fare qualcosa? Che questi idoli possono pregare, salvare, se ne si muovono, non agiscono, non pensano. Il padre di Abramo Avino dice a suo figlio: caro Abramo, se fino adesso ero convinto o quasi convinto che tu fossi un fuorilegge, un pericolo pubblico, adesso non ho più alcun dubbio. Tu veramente devi essere processato e devi essere punito con la pena più grave che c'è, perché sei un pericolo pubblico. E così Terach va da Nimrod, il re, gli dice: guarda, mio figlio è pericoloso, dobbiamo farlo fuori. Nimrod chiama Abramo Avino e gli dice: cosa succede, Abramo? Abramo dice: non succede niente. Sono un problema tecnico, che voi credete a dei pezzi di legno, a dei pezzi di ferro, io invece credo solo in un Dio astratto. Nimrod dice: senti, noi abbiamo una fede in questo paese, qui non è l'America, che la religione e lo Stato sono due cose separate, qui c'è una religione ufficiale di Stato, o tu la riconosci, che si chiama idolatria questa religione, oppure tu sei condannato a morte. Avram dice: no, mi spiace, io non accetto niente, io non mi inchino davanti a nessun idolo, anche a costo di rimetterci la vita. Allora dice Nimrod: va bene, se è così ti uccideremo e ti faremo vedere chi è il vero Dio, e se il tuo Dio è vero, che venga a salvarti la vita lui. Se vuoi essere salvato, devi inchinarti davanti al fuoco, perché almeno il fuoco è indiscutibile, che lui ci dà la vita, ci dà il calore, il mangiare, se non c'è fuoco uno non può mangiare, non può cucinare niente. Il fuoco è tutto. Allora, o tu ti inchini davanti al fuoco, o se no, ti uccidiamo. Avram dice: scusami un attimo, il fuoco è così importante perché brucia, perché riscalda, perché dà la luce, bene. Però l'acqua è più importante del fuoco, perché l'acqua può spegnere il fuoco. Secondo il tuo ragionamento devo tirarmi all'acqua, perché è più importante. Gli dice Nimrod: va bene, inchinati davanti all'acqua. Abramo allora dice, continua col suo ragionamento: però l'acqua viene dalle nuvole. Siccome le nuvole sono quelle che generano l'acqua, allora devo inchinarmi alle nuvole. Ebbene sì, gli dice Nimrod, inchinati loro alle nuvole. E allora continua Abramo Avino: ma siccome l'aria e il vento possono far sparire le nuvole, vuol dire che sono più forti delle nuvole, allora devo inchinarmi al vento, che è più importante delle nuvole, che sono più importanti dell'acqua, che sono più importanti del fuoco. Gli dice Nimrod: va bene, inchinati davanti al vento. Ma Avram continua e gli dice: però l'uomo è ancora più importante del vento, perché il vento non può fare niente all'uomo, mentre il vento può annullare le nuvole, far sparire le nuvole, che le nuvole possono portare l'acqua, che l'acqua può spegnere il fuoco. E l'uomo è più importante di tutti, perché l'uomo può vincere le nuvole, il vento. Allora a questo punto dobbiamo inchinarmi all'uomo. E Nimrod non capisce più niente, Avram con le sue filosofie e ragionamenti logici lo fa impazzire, gli dice: guarda, con te non discuto più. O tu ti chini davanti al fuoco, che per noi il fuoco è assoluto, o se no noi ti uccidiamo. E ti butteremo proprio dentro il fuoco che tu non hai voluto servire e ammirare. Avram dice: mi spiace, non cambierò mai idea. Io servo solamente Dio unico, creatore del cielo e della terra, e tutto il resto non vale niente. Nimrod dice: uccidetelo. E così fissano una data che tutti dovranno partecipare, tutta la città, tutto il paese dovrà presenziare davanti alla piazza pubblica e vedere la morte di Avram Avinu. Vedere la morte delle teorie di Avraham Avinu, vedere morire il monoteismo che Avraham ha inventato, dice così Nimrod. Lo getteremo nel fuoco perché lui non ha voluto lodare il fuoco. E a questo punto viene chiamato tutto il paese, la città, mega piazza, mega forno. Dicono, in pubblico dicono: Avram Avinu, hai la tua ultima possibilità, inchinati e salva la tua vita. Avram dice: mai e poi mai mi inchinerò davanti a un idolo. Uccidetelo, ordina Nimrod. Avram viene preso. Come aprono la porta del forno, esce fuori un calore bollente che brucia le prime file, muoiono diverse persone. Tutti vedono che il calore che c'era dentro il forno era un calore sovraumano. Viene l'angelo del fuoco, l'angelo Gabriele, dice: vado a spegnere il fuoco io. Hashem dice: no, non preoccuparti. Chi è unico sulla terra è degno di essere salvato da chi è unico in cielo. Io sono l'unico in cielo, Hashem Echad, andrò a salvare io Avraham Avinu, che è il mio unico prediletto e amato servitore, e andrò io a salvarlo. Tu potrai salvare altre persone. In futuro i discendenti di Avram Avinu, Hanan e Mishael e Azariah, verranno gettati nel fuoco, tu ti occuperai di loro. Avram è l'unico sulla terra e degno di essere salvato da chi è unico in cielo. E così Avram Avinu entra nel forno. Non gli succede niente, canta e loda Hashem con tanta gioia e felicità, tutti lo vedono, Hashem fa un miracolo, fa cadere un muro del forno, fa cadere giù, esce un fuoco incredibile, brucia tante persone e tutti vedono come Abraham Avinu è salvo, come Abraham è integro, come non gli è successo niente. E tutti vedono e capiscono che non è una questione che il caldo non era veramente caldo. Ma tutti capiscono che il problema era legato al fatto che Hashem ha salvato Avraham Avinu, perché le persone sono state bruciate, vuol dire che il calore c'era. Tutti hanno capito che Avraham ha ragione, le sue teorie hanno ragione, Hashem Echad, Dio è uno, Ushmo Echad, il suo nome è uno. E così, da quell'evento pubblico, che si voleva distruggere e sterminare le teorie di Avraham Avinu e sconfiggere definitivamente il monoteismo, si è ottenuto esattamente l'effetto opposto. Si sono confermate le teorie di Avraham Avinu, si sono confermate pubblicamente le teorie di Avraham Avinu, tutti hanno visto che lui ha ragione per via dei miracoli che gli sono successi, e si è ottenuto esattamente l'effetto opposto di quello che voleva Nimrod. Annullare e distruggere Avraham Avinu, in realtà si è confermate la veridicità delle teorie di Avraham Avinu. A questo punto Nimrod dice a Avraham Avinu: vattene via, non vogliamo più vederti, sparisci di qua, ci hai fatto dei danni incredibili, dei danni quasi irreparabili. così Abraham lascia Ur Casdin, lascia la casa di suo padre, lascia la sua famiglia, lascia la sua terra e si reca verso le terre di Israele, Eretz Kenan. E da lì inizia la storia del primo ebreo, perché fino a 75 anni, fino a che Abraham va in terra di Israele, che lui aveva 75 anni, fino a quel momento lui ancora era un gentile, non era ancora ebreo. Abraham avviene il primo ebreo della storia. Ancora non c'è un concetto di Israele, di popolo, ma c'è un concetto individuale, singolo di ebreo. Ma questo succede quando Abraham avviene compie 75 anni, e succede esattamente quando Hashem dice a Abraham avinu lech lecha, vai via dalla tua terra, vai nella terra di Israele, solo lì può nascere la nuova religione ebraica, solo in terra santa può nascere questa religione molto particolare che si chiama la religione ebraica. E così Abraham avinu si reca in Eretz Israel, lascia la sua famiglia e all'età di 75 anni inizia una nuova storia, inizia un nuovo paese, nuovo lavoro, nuovo tutto. A 75 anni cambiare paese, cambiare lingua, cambiare costumi, cari amici, non è facile, ma Abraham Avinu non si fa problemi. Abraham Avinu prende e se ne va via da Ur Casdin e va in Terra Santa per iniziare la storia di Am Yisrael. Qua mi chiedono sulla chat come mai Avram Avinu viene chiamato con la parola Hanif. Ma Hanif non so dove viene chiamato Avram Avinu. Io so che viene chiamato Avram Ohavi, mio amato. Dovrei vedere esattamente il verso. Hanif. Hanif credo che vuol dire amato, forse una cosa del genere, immagino. In arabo viene chiamato proprio, viene soprannominato così o viene chiamato, perché in arabo viene chiamato Ibrahim, Avram in arabo si dice Ibrahim. Forse Hanif, non lo so. Comunque, Avraham Avinu, lui diventa ebreo a 75 anni. Cioè, fino a 75 anni lui vive da gentile, che riconosce un Dio solo e nega il paganesimo, ma ancora da gentile. Da 75 anni, dal momento che Hashem gli dice lascia la tua terra, lascia la tua origine, lascia la tua, da quel momento Avraham Avinu inizia la sua storia da ebreo. Da quel momento lui si converte, diventa ebreo proprio. Perché? Perché fino a quel momento il suo legame con il divino era legato alla sua logica, era legato ai suoi ragionamenti filosofici, che per forza dovevano portare all'esistenza di un solo Dio. Quando Hashem dice Avraham Avinu lech lecha, vai via, da quel momento Avraham non ragiona più con la sua logica, che lui ha capito che Dio è uno, no, ma Dio che gli dice adesso tu fai le cose che ti dico io perché te le ordino io. Ovvero, il legame che c'è tra l'uomo e Dio nella religione ebraica non è un legame logico, non è un legame che nasce dall'uomo, perché l'uomo è limitato, e essendo limitato, quanto l'uomo potrà elevarsi, quanto lui potrà unirsi a Hashem, sarà sempre un'unione limitata, non sarà una cosa infinita. Per questa ragione l'identità dell'ebreo, la nascita del primo ebreo avviene solo quando Hashem dice a Avraham Avinu adesso tu ti leghi a me perché io te lo ordino. Le famose mitzvot, come dice la Yom Yom, c'è scritto che un generale o un soldato semplice non hanno nessun punto in comune tra di loro se non il fatto che il generale ordina al soldato vai lì, e il soldato si sente soddisfatto, si sente valorizzato perché lui non era nessuno, adesso il generale gli ha ordinato e lui esegue un ordine generale. La stessa cosa tra noi e Hashem, non c'è nessun punto in comune. Hashem è infinito, noi siamo limitati, siamo delle creature, Ebbene, l'unico punto in comune che c'è tra di noi è quando noi eseguiamo un ordine di Hashem. E così la stessa cosa, Hashem dice a Avraham Avinu, adesso tu esegui il mio ordine, vai via. Lascia la tua terra, lascia le tue origini, lascia... vai dove ti dico io. Da questo momento nasce la storia di Am Israele. Da questo momento, da quando Avraham Avinu si unisce ad Hashem, non solo grazie alla sua logica, ai suoi ragionamenti, al suo modo di capire, perché sono sempre cose sue, sono sempre cose che nascono dall'uomo, l'uomo è limitato, anche il legame con Hashem sarà sempre limitato, se nasce dall'uomo questo legame. Ma solo quando il legame nasce, se nasce dall'uomo, ma quando il legame nascerà da Hashem, perché Hashem ordina all'uomo di fare una cosa, l'uomo esegue un ordine di Hashem, solo in quel momento l'uomo diventa infinito, diventa una parte di Hashem. L'uomo acquisisce delle forze divine, perché lui, unendosi ad Hashem, esce fuori dai limiti umani e si annulla a qualcosa di infinito, diventa come quasi come l'infinito. Come c'è scritto, il servo di un re è come il re, perché non è più un servo, si è annullato completamente il re, fa parte del re. Ebbene, cari amici, qui stiamo dicendo un concetto fondamentale che è proprio il pilastro centrale di cosa rappresenta l'identità ebraica e la fede ebraica. Fin quando una persona si lega ad Hashem perché lui lo capisce, perché il suo cervello lo porta a farlo, questo non è essere ebreo. Questo è Avraham Avinu prima di convertirsi, i primi 75 anni di vita di Avraham Avinu. Quando una persona si unisce ad Hashem, vuole diventare ebreo, deve capire che deve fare un salto di qualità, deve capire che il suo legame non è più un legame logico perché lui lo capisce, perché l'uomo limitato lo capisce, ma perché lui esegue un ordine da Hashem, perché lui si unisce ad Hashem. E questo è quello che noi dobbiamo ricordarci sempre, che ogni legame, fin quanto possa essere profondo, se è un legame logico, è un legame limitato, è un legame fasullo, illusorio, e non è un vero legame con Hashem. Si potrebbe parlare su questo argomento tantissimo, vorrei approfondire un altro punto. Vi dico che comunque su Virtual Yeshiva ci sono almeno altre due lezioni su questo argomento, se volete vi posso mandare i link, che parlano e approfondiscono molto di più l'argomento che abbiamo parlato questa sera. Qui mi dicono anche sulla chat che Lech Lecha vuol dire vai per te, si può anche interpretare vai verso di te. Ma la spiegazione letterale è vai per te. Avraham Avinu era un po' preoccupato di lasciare tutto, le sue origini, il suo lavoro, la sua vita, il suo... Hashem dice non preoccuparti, vai per te, per il tuo bene vai via, è per te. Poi certo si può dire anche l'Echlecha vai verso di te, che tu devi ricercare di utilizzare la tua forza di crescita, che i problemi nascono sempre da noi, non nascono dall'esterno. Si possono dare tante altre interpretazioni, ma la base è vai per te, per il tuo bene. Vorrei commentare l'ultima, o ancora meglio, penultima, Mishnah di Perkei Avot, Massima dei Padri. Nell'ultimo capitolo sesto, Mishnah 10 secondo alcune versioni, dice così. Ci sono cinque possessi che Hashem ha acquisito nel suo mondo. Un possesso si chiama la Torah. Secondo possesso, il cielo e la terra. Il terzo possesso è Avraham Avinu. Il quarto possesso è Israele. Il quinto possesso è il Beit HaMikdash. Cosa vuol dire da questo? Ci sono cinque cose che quando qualcuno le guarda, le vede, subito vede e capisce che sono delle cose che appartengono ad Hashem. Subito vede come sono delle cose che non sono delle creature normali, ma sono delle creature divine, sono delle cose che appartengono a Dio. Ad esempio, una persona va a casa di qualcuno e trova una sedia. Non necessariamente quella sedia dimostra di essere un oggetto che appartiene a quella persona. Però sul muro ha appeso uno dei più famosi quadri di Modigliani, per esempio, valore enorme. Ebbene, cari amici, quel quadro lì non è un quadro che può avere chiunque, non è neanche un quadro che possono avere alcuni, ma è un quadro che possono avere molto pochi, perché prima che una persona butti 10 milioni di euro per un quadro, proprio da avere di tanti da buttare. Ebbene, quel quadro lì parla da solo. Lui da solo dice, io appartengo a quella persona. Allora, la Mishnah di Perkavo dice, ci sono 5 oggetti, 5 cose, quando tu le vedi, vedi subito che sono di Hashem. Ripetiamo l'ordine, la Torah, il cielo e la terra, Avraham Avinu, Israel e Bet HaMikdash. E qua ci sono molte cose che non sono chiare. Innanzitutto, Avraham Avinu, lui è uno di Israel. Se già il popolo ebraico dimostra che sono un possesso, un'appartenenza di Hashem, perché anche Avraham Avinu deve essere un altro concetto separato? Come se io dico Avraham Avinu, Moshe, Aaron, Davide, tutti fanno parte di Israele. Perché allora viene Avraham escluso e viene espresso separatamente che lui è un possesso di Hashem? Poi, come mai il cielo e la terra sono un possesso di Hashem? Uno guarda il cielo e la terra, diciamo, non è che vede così tanto la mano di Hashem, che è un possesso di Hashem. Il cielo e la terra possono lasciare dei dubbi. Allora, come mai il cielo e la terra sono un possesso così evidente che appartengono ad Hashem? Ebbene, il significato di questa Mishnah è il seguente, e ci farà capire qualcosa di molto importante della vita e della personalità di Avraham Avinu. Il messaggio di questa Mishnah, quasi l'ultima Mishnah, la penultima Mishnah di Perkei Avot, dire molto importante, è il seguente. Ci sono delle cose che, pur avendo una radice spirituale e divina molto molto alta, si sono rivestite in cose materiali. E quando tu le vedi che trattano, che si trovano in cose basse, in cose materiali, potresti pensare e sbagliare che loro non sono più cose divine. Ad esempio, iniziamo col primo caso, la Torah. C'è scritto che la Torah è un qualcosa che Hashem ha creato, che esiste prima della creazione del mondo. La Torah è un qualcosa che studiano gli angeli, che si studia nei mondi superiori, tutti studiano la Torah. Ma lì non c'è padre e madre che deve osservare. La Torah in cielo, infatti, siccome lì non ci sono gli oggetti, i concetti, le cose che il toro, l'asino che non possono... non si possono usare per arare insieme, abbiamo detto qualche 2 settimane fa, e così via. Allora lì la Torah viene studiata a livello spirituale. Allora ci si può chiedere la domanda, se la Torah nella sua radice è spirituale, ma adesso la Torah si è rivestita in cose materiali, allora si potrebbe pensare che la Torah non è una cosa così spirituale, è una cosa, diciamo, materiale, è una cosa che ormai si è rivestita nella materia. Viene la Mishnah e ci dice, anche se la Torah si è abbassata, è scesa così in basso, che parla solo di cose materiali, in realtà non ha mai perso neanche di un centesimo, neanche di un millesimo, la sua radice spirituale divina, perché anche trovandosi nella terra, nelle cose materiali, mantiene la sua identità divina che è la Torah di Hashem. E viene spiegato nel Tanya come mai? Come quando un re può mettere anche 100 abiti, ma è sempre il re che li veste, sono sempre gli abiti del re. Per la stessa ragione, anche se la Torah parla di cose materiali, ma è la Chokhmah di Hashem che parla di cose materiali, per cui dice la Mishnah di Perkei Avot, che la Torah è un possesso di Hashem, è un qualcosa che quando tu lo guardi vedi la divinità che c'è in esso, pur essendo scesa molto in basso in cose materiali. E tutti questi concetti di questa Mishnah, questi 5 concetti, hanno questo punto in comune. Perché infatti la Mishnah, per quale ragione elenca 5 concetti così? Sicuramente perché ognuno viene ad aggiungere qualcosa e sono tutti 5 concetti legati fra di loro. Passiamo, saltiamo un attimo Avraham Avinu, lasciamolo per ultimo, cioè se partiamo al secondo punto. Shamayim Va'aretz sono degli oggetti, dei possessi evidenti di Hashem, il cielo e la terra. Ma un attimo, uno vede il cielo, non è che vede tutta questa presenza di Hashem forse, e la terra tantomeno. Cosa vuole dirci la Mishnah di Perkei Avot, che uno guarda queste due cose e dice queste sono cose divine, questo qua ce la mangia Hashem. A proposito del cielo, quando si parla di cielo si parla di sole, si parla degli astri, si parla delle stelle, dice Talmud che da quando Hashem ha creato il sole, le stelle e tutti gli astri, questi non sono mai cambiati neanche di un millesimo, non hanno avuto nessun mutamento. Sono tali e quali così come quando Hashem li ha creati. È vero che la scienza dice che il sole col passare degli anni si indebolisce perché ogni cosa materiale si trasforma, si indebolisce, per cui tra 5 milioni e 200 anni non ci sarà più il caldo, il sole, tutte queste cose qua. Il Talmud dice che il sole e le stelle da quando Hashem li ha creati non sono mai cambiati. Non peraltro le stagioni non sono cambiate, il calore del sole non è mai cambiato, certo ci sono... L'uomo può aver danneggiato con il suo operato perché ha bucato la faccia dell'ozono, allora può darsi che ci sono stati mutamenti causati dall'uomo. Però a livello di sole, secondo la Torah, non è mai cambiato neanche di un millesimo. E questo perché? Perché sono delle opere, delle creature di Hashem, così come Hashem è infinito, le sue opere sono infinite e non cambiano mai. Allora il cielo, ovvero gli astri del cielo, il sole, eccetera, sono delle testimonianze, sono dei possessi evidenti che sono stati creati da Hashem, perché non sono mai stati, non hanno mai avuto subito delle modifiche. È un oggetto materiale, è impossibile che non si trasformi, che non si indebolisca, come ogni cosa materiale, se non perché Hashem ha radicato in esso la sua forza infinita anche in questo oggetto materiale. Il sole è un'espressione dell'infinità di Hashem, è un possesso di Hashem, quando uno vede il sole vede la forza infinita che Hashem ha messo in esso, per cui il sole testimonia, dimostra di essere un possesso di Hashem. E questo vale anche per la terra. La terra ha una forza infinita di procreare, di fare alberi e fare frutta in continuazione anno dopo anno. Ma siccome la materia è limitata, come mai la terra continua a produrre e riprodurre in continuazione senza subire cambiamenti, senza essere soggetta ai soliti mutamenti della materia che col tempo si deteriorano, si indeboliscono e non riescono più? Perché Hashem ha radicato anche nella terra la sua forza infinita di continuare a riprodurre sempre. Anche nell'uomo è stato messo questo concetto, questa forza infinita, ecco perché l'uomo, figlio, nipote, continuano, perché anche Hashem ha radicato anche nell'uomo Hashem la sua forza infinita di continuare di procreare. Ebbene, cari amici, il cielo e la terra, ci dice la Mishnah di Perkei Avot, sono un possesso evidente di Hashem. Poi c'è Israel, il quarto, e poi c'è il Beit Hamikdash, quinto. Cosa vuol dire che Israel sono un possesso di Hashem? Cosa vuol dire che quando una persona vede l'anima di Israel, nell'anima di Israel Hashem ha radicato questa forza divina di andare contro tutto il mondo, rivoluzionare, fare rivoluzioni, pur di divulgare il monoteismo e l'esistenza di un solo Dio. Quando uno vede Israel, vede come sono un possesso di Hashem, come la vita di Israel dovrebbe essere una vita per insegnare al mondo che c'è un solo Dio. Poi c'è il Beit HaMikdash. Quando uno va nel Beit HaMikdash, vede 10 miracoli in continuazione, c'era scritto. Avevo fatto un paio di anni fa una lezione sui 10 miracoli del Beit HaMikdash, come erano così particolari, così interessanti che da spavento. Quando uno vede il Beit HaMikdash, cosa vede? Uno vede, secondo la logica di prima, quando uno vede il Beit HaMikdash, vede un luogo dove è fatto di pietre, fatto di legno, e uno dice, queste sono delle pietre materiali, sono qualcosa, non è una cosa divina. Viene Hashem e dice, questo è un mio possesso, pur essendo un oggetto materiale, è un possesso mio, è un luogo che dimostra che è la mia casa. Così come la Torah, pur essendo rivestita in cose materiali, non è altro che come un abito del re che rappresenta il re, la saggezza di Hashem, così come c'è una terra che pur essendo cose materiali che non dimostrano la presenza di Hashem, se noi la ricerchiamo in profondità la troviamo che sono qualcosa che una partenza di Hashem, così anche per la stessa cosa Israele, pur trovandosi l'anima di Israele in un corpo materiale, allora uno dice, sì, un uomo come un altro, perché è un possesso di Hashem? In realtà se uno guarda dentro l'anima, l'essenza dell'anima, come uno è disposto a sacrificarsi dalla sua vita pur di divulgare che c'è un Dio solo. Allora anche l'ebreo, che nell'esteriorità lui non dimostra di essere un possesso di Hashem, ma a livello interiore è così, a livello di anima è così, e per questo viene fuori solamente in alcune situazioni particolari, quando un ebreo viene messo e viene costretto a inchinarsi davanti a un idolo e a negare Chas v'Shalom l'unicità di Hashem, in questo caso viene fuori la stessa dell'anima, che uno è disposto anche a morire pur di non fare questa idolatria, questa mancanza. Allora Israele sono anche un possesso di Hashem, perché pur essendo a livello di corpo esteriormente una persona come un'altra, a livello di anima invece è un possesso di Hashem. Per cui in tutte queste tre cose, e anche del Beit HaMikdash, che è un luogo materiale fatto di pietra, fatto di legno, ma in realtà è la casa di Hashem. In tutti questi quattro concetti vediamo qualcosa di divino che si è rivestito in qualcosa di materiale, che uno potrebbe avere dei dubbi, che il concetto di questi oggetti materiali potrebbero aver offuscato e nascosto l'origine divina, spirituale di queste quattro cose. Viene la Mishnah e dice, no, questi sono quattro miei possessi, che anche se si potrebbe illudersi, si potrebbe sbagliarsi di non notare, vedere la mano di Hashem, in realtà sono tutti questi quattro, parliamo di cinque ovviamente, ma tutti questi cinque si vede la mia mano, che sono i miei possessi indiscutibili, che non sono delle cose materiali e basta, ma sono delle cose materiali che invece rappresentano qualcosa di spirituale, totale spirituale. Questo, quando si parla di queste quattro cose, della Torah, il cielo e la terra, di Israel e del Beit HaMikdash, santuario. Quando si parla di Avraham Avinu, uno potrebbe chiedersi, abbiamo chiesto prima, cosa viene aggiungere Avraham Avinu su questi quattro? Perché la Mishnah mi elenca Avraham Avinu come un caso particolare a sé, quando ha già elencato Israele e Avraham Avinu è già incluso nella categoria di Israele, per dire un esempio. La Mishnah vuole aggiungerci e farci capire chi era Avraham Avinu. Avraham Avinu lì viveva per divulgare il monoteismo. Avraham Avinu non poteva stare tranquillo neanche un attimo. Lui aveva messo nel deserto delle tende, dei ristoranti, per dare da mangiare ai passanti che non potevano non mangiare da lui, perché lui era l'unico ristorante nel deserto. E lui si sforzava a dare da mangiare nel deserto alle persone, in modo che le persone per forza dovevano venire da lui a mangiare. E dovevano che lui iniziava allora a attaccare discorsi filosofici e provava come Hashem è l'unico Dio al mondo, e la gente veniva esterrefatta dai suoi ragionamenti, veniva trascinata dalla grandezza e dalla grande sapienza di Avraham Avinu. Avraham Avinu viveva per divulgare il monoteismo. Viene la Mishnah di Percavot e ci dice: Israele sono un possesso di Hashem, anche se a livello di corpo non si nota questo, a livello di vita quotidiana non si nota che loro sono possesso di Hashem, ma come tutti questi altri quattro casi, come il cielo e la terra, come la Torah, come il Beit HaMikdash, sono tutti questi quattro oggetti materiali che potrebbero aver nascosto o offuscato la loro origine spirituale, e viene la Mishnah e dice: no, questi sono dei miei possessi anche quando sono rivestiti nella materia. Non perdono la loro origine spirituale divina. E questo viene a aggiungere la Mishnah, che Avraham Avinu è in più a tutti gli altri quattro casi, cioè è diverso, perché mentre Israele a livello di anima loro sono qualcosa di divino, ma a livello di corpo, di atteggiamento quotidiano sono delle persone normali, come una come un'altra. La stessa cosa viene Avraham aggiungere e dice: non solo a livello di anima Avraham Avinu è talmente spirituale come ogni ebreo, che lui testimonia di essere un possesso di Hashem, che Hashem esiste, ma anche a livello di comportamento quotidiano dalla mattina alla sera Avraham Avinu dimostra di essere un possesso di Hashem, che tutta la sua vita è divulgare il monoteismo e ogni istante della sua vita non è altro che una guerra per dire al mondo che c'è un solo Dio. Questo è Avraham Avinu, dice la Mishnah di Perkavot. Avraham Kinyan Echad è un mio possesso, non solo a livello di anima, come a livello di Israele, che a livello di anima sono il mio possesso, ma Avraham Avinu anche a livello di corpo, a livello di azione, a livello di ragionare. Avraham Avinu tutta la sua vita si dedicava a pensare come posso avvicinare un altro ebreo a Dio, come posso divulgare il monoteismo. E questa era la vita di Avraham Avinu, non solo a livello di anima, ma a livello di corpo anche. E questo viene la Mishnah e aggiunge: ci sono cinque oggetti che sono possesso di Hashem, Israele è un possesso, ma Avraham Avinu un altro tipo di possesso. Quando vedi Avraham Avinu, vedi qualcosa in più, vedi un'espressione del monoteismo nel mondo, vedi qualcosa che non è nel mondo, qualcosa che è staccato dal mondo. E questo Avraham Avinu è un possesso di Hashem, perché non solo a livello di anima, ma a livello di azione, di ragionamento, di corpo, lui non è altro che un possesso di Hashem, non è altro che una dimostrazione che Hashem è l'unico Dio, il suo nome è unico, e lui l'unica entità al mondo che esiste, monoteista, che esiste in eterno. Ebbene, cari amici, siamo arrivati alla conclusione di questa lezione di Lechlecha, e noi ci auguriamo che presto si avveri la promessa, la profezia che Hashem ci manderà il Mashiach Tzidkenu, e tutto il mondo vedrà che Israele sono una profeta di Hashem, Avraham è una profeta di Hashem, la Torah è una profeta di Hashem, Beit HaMikdash, il cielo e la terra, tutti vedranno che Hashem, lui è l'unica autorità, è l'unica entità esistente eterna al mondo, e presto ci auguriamo che arriverà il momento che tutti lo potranno vedere con i loro occhi, bimera, bimeno. Amen. Amen.